le voci.
Benvenuti a voi tutti, un cordiale saluto da Antonio Bolzani al microfono per quest'ultima puntata della settimana di Mille Voci. Oggi parliamo di turismo e di competenze linguistiche, se ne è parlato tanto, tantissimo nelle ultime settimane. Quanto è generoso il bagaglio di conoscenze richieste, verrebbe da dire generoso ovviamente con la G maiuscola. Perché? Perché la vicenda dei 9 dipendenti della ferrovia Monte Generoso, licenziati poco prima di Natale, ci offre lo spunto oggi per soffermarci sulle qualità, sulle caratteristiche e sui requisiti che vengono richiesti di questi tempi dalle aziende turistiche della Svizzera italiana a coloro che dovranno poi occuparsi professionalmente e attivamente di turismo. Ci possiamo chiedere, lo chiediamo poi e lo chiederemo poi anche ai nostri ospiti, se è vero che gli attuali criteri di assunzione in vigore nel mercato turistico ticinese pongono in primo piano esclusivamente le competenze linguistiche. Sono solo quelle che fanno la differenza? Ma poi ci possiamo chiedere se contano ancora l'esperienza, la passione e le conoscenze di una persona nata e cresciuta su un territorio come il nostro, che è decisamente a vocazione turistica. In sintesi, per le persone indigene ci sono e ci saranno ancora spazi e possibilità di lavoro nel settore turistico della Svizzera italiana, oppure queste persone sono definitivamente tagliate fuori? Bene, partendo da questi interrogativi, desideriamo riflettere oggi sulle prospettive e sugli scenari futuri del settore turistico ticinese, reduce tra l'altro, ed è notizia di ieri, da un 2018 molto difficile, considerando che i visitatori che hanno scelto il nostro cantone, il Ticino, quale meta per le vacanze, sono calati del 7,9%. Anche ieri un ospite, l'ospite che c'era in studio, che era Stefano Ferrari, mi ha portato delle foto molto belle, molto significative, che parlavano da sole. Ieri il nostro tema era dedicato ai migranti, a quei migranti in mare che nessuno vuole, e appunto Stefano Ferrari ha portato delle foto di bambini migranti che hanno disegnato la loro drammatica esperienza. Oggi altre foto. Buongiorno a Silvia Crivelli Ghirlanda. Altre belle foto, ovviamente completamente diverse da quelle di ieri, foto del Monte Generoso. Silvia Crivelli Ghirlanda è docente, già docente, è stata docente e già curatrice e direttrice del Museo Etnografico della Valle di Muggio. Il tavolo è pieno di meravigliose foto del Monte Generoso. Perché Silvia Ghirlanda ha portato queste foto? Vicino al microfono, Silvia Ghirlanda, se no non la sentiamo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie per questo invito che mi offre l'occasione di parlare di una montagna cara al Ticino, cara soprattutto alla gente del Mendrisiotto, cara anche alla gente della vicina Valle d'Intelvi, che appunto confina anche lei il suo culmine massimo nei 1701 metri del Monte Generoso. Beh, mi è sembrato cosa utile portare queste immagini, che sono tratte appunto dalla pubblicazione che il museo ha curato nel 2010, intitolata La scoperta del Monte Generoso. Mi è sembrato utile portare queste immagini perché, insomma, il Monte Generoso è una montagna molto interessante dal punto di vista naturalistico, è una montagna interessante dal punto di vista produzione agricola, però ecco, è anche una montagna che è nel cuore, perché suscita con le sue visioni delle sensazioni che sono veramente, veramente particolari, uniche, delle emozioni. Sono delle immagini queste che praticamente propongono questa montagna in diverse stagioni, perché il Monte Generoso è da visitare non solo d'estate o in primavera, ma anche durante l'inverno, quando magari la pianura è colma di nuvole. Si sale e la vista spazia sul Monte Disgrazia, spazia sulla catena alpina, si intravedono le torri colori che indicano Milano, e quando c'è vento si vedono anche gli Appennini. Per cui ecco, partire da queste immagini di panorama. Il Generoso è la montagna del panorama, lo diceva già Stefano Francini, quando probabilmente non era mai stato in cima al Monte Generoso, dicendo che era il Righi del sud delle Alpi, e ha lanciato un po' il dibattito: da dove è più bello il panorama, dal Righi o dal Monte Generoso? Però ecco, ho portato anche altre immagini che attestano l'azione dell'uomo, che ha arricchito, sicuramente arricchito, ciò che la natura ha già dato con grande generosità.
Bene, quindi natura, colori, emozioni e soprattutto panorama. Silvia Crivelli Ghirlanda, non vedo tra le molte foto, ripeto, bellissime, parlano da sole, fanno sognare, non vedo, e la domanda la devo fare, non vedo il fiore di pietra di Mario Botta. Come mai?
Perché queste foto sono state scattate quando il fiore di pietra ancora non c'era. E il fiore di pietra, appunto, è stato inaugurato nel 2016, sì. E beh, noi il libro l'abbiamo pubblicato nel 2010. Era ancora in cantiere, un cantiere che è stato lungo, difficoltoso. È stata una grossa sfida. Beh, diciamo, tra i valori che sicuramente il Monte Generoso propone oggi, c'è in più l'opera dell'architetto Mario Botta.
Il fiore di pietra. Buongiorno anche a Nadia Lupi, direttrice di Mendrisiotto Turismo. Buongiorno, benvenuta.
Ma buongiorno a voi e buongiorno Silvia anche.
Buongiorno Nadia.
Tutto bene Nadia Lupi?
Tutto bene, grazie. Voi anche?
Bene. Per lavorare a Mendrisiotto Turismo nel vostro ufficio, quante lingue sono necessarie?
Ma penso che siano necessarie sicuramente l'italiano, sicuramente il tedesco e poi anche l'altra lingua comunque nazionale e magari anche un po' di lingue straniere, tra cui chiaramente l'inglese la fa un po' così da leone, la sua bella figura. E magari qualcuno parla un po' di spagnolo, qualche parola di qualche altra lingua, insomma.
Bene, ho detto che partivamo oggi dalla vicenda della ferrovia Monte Generoso. Vi dico anche che ho invitato i rappresentanti della ferrovia Monte Generoso, non sono voluti intervenire in trasmissione. Nadia Lupi, da tutto quanto abbiamo letto, sentito e da tutto quanto è successo, che idea si è fatta lei come operatrice di Mendrisiotto Turismo?
Che idea mi sono fatta di che cosa?
Della vicenda Monte Generoso, della vicenda dei licenziamenti, delle competenze linguistiche che sono richieste oggi per lavorare, di quello che un operatore turistico dovrebbe sapere e delle sue competenze, delle sue conoscenze per poter essere professionalmente valido e competitivo.
Ma allora, diciamo così, che se da un lato io non ho sufficienti informazioni per poter valutare le motivazioni piuttosto che gli obiettivi, piuttosto che anche magari le modalità con le quali sono stati affrontati delle situazioni all'interno di una ditta, e io devo ammettere che effettivamente come enti turistici spesso siamo comunque testimoni lontani di situazioni di questo genere, perché alberghi, ristoranti, appunto impianti di risalita ed altri hanno comunque la loro attività commerciale e noi non siamo così addentro nella loro organizzazione per poter valutare veramente i dettagli. E questa è una cosa che comunque bisognava dirla, perché per capire la mia posizione bisogna anche capire qual è il nostro ruolo. Noi abbiamo a che fare con della gente che gestisce delle società, che gestisce delle imprese e che fanno chiaramente il loro lavoro con, speriamo noi, auspichiamo, ma anche vediamo molto spesso, grande passione, con grande voglia comunque di riuscire e anche con dei buoni risultati. Per quanto concerne il discorso delle conoscenze, di quello che bisogna sapere o saper fare oggi quando si lavora in un settore turistico, direi che le lingue sì, sono importanti se parliamo del mio lavoro, quindi del lavoro di un ente turistico. Come l'ho detto prima, le quattro lingue ci vogliono di base, le tre lingue nazionali più l'inglese, però penso che anche nel nostro lavoro e forse soprattutto però nel lavoro di chi poi opera all'interno di una regione, che sia questa il Mendrisiotto piuttosto che il Canton Ticino, ci sono anche altre competenze che sono importanti, utili, necessarie e a volte anche più importanti del parlare bene una lingua, e io mi riferisco alle competenze sociali, le competenze di accoglienza, le competenze di empatia, le competenze di vera realtà del posto, perché molto spesso la gente oggi cerca anche qualche cosa che è vero, qualche cosa che non è costruito ad arte soltanto per fare un servizio turistico, ma proprio perché ce n'è talmente tanta di scelta nel mondo, e le destinazioni turistiche in qualche modo un pochettino di più oggi che qualche anno fa si assomigliano, che allora ecco che anche le differenze culturali, le differenze di atteggiamento, anche magari in una qualche lingua parlata meno bene, ma con un gran bel sorriso e con una grande passione in quello che si fa, rispondono meglio alla richiesta delle persone che vengono ospitate di quello che forse era qualche anno fa, insomma, è un po' cambiato,
certo.
Sta un po' cambiando. Le emozioni ci sono, insomma, e devono esserci e hanno sempre più un ruolo importante.
È ovvio. Caspar Weber, buongiorno anche a lei, direttore ad interim di Ticino Turismo, benvenuto e grazie.
Buongiorno a tutti.
Allora, Caspar Weber,
sì.
Prego, la vuol salutare Nadia?
Ci salutavo anche le due ospiti.
Certo.
Ciao Caspar.
Buondì.
Allora, Caspar Weber, noi non entriamo negli aspetti sindacali, nella vertenza, diciamo, giuridica dei licenziamenti alla Ferrovia Montegeneroso. Tra l'altro abbiamo saputo ieri che c'è stato un accordo tra la Ferrovia e lo CST, quindi adesso si tratta di vedere e valutare, ma saranno poi loro a capire quale sarà la miglior soluzione per i nuovi dipendenti. Però proprio a livello di settore turistico ticinese, questa vicenda che cosa le ha detto, che cosa le ha insegnato, come l'ha interpretata, come l'ha vissuta?
Ma innanzitutto vorrei dire che si è conclusa quando, mi sembra di aver capito, si sono veramente messe al tavolo per discutere, e questo penso che sia la cosa principale. Noi lo vediamo nel settore turistico, bisogna sempre fare squadra e lavorare insieme con obiettivi comuni, e così veramente si può avere poi anche successo. Chiaramente non è stato facile, però sono molto contento che si è risolto tutto in tempi veramente brevi.
Ecco, si è risolto tutto per quanto riguarda, o si sta risolvendo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto sindacale, l'aspetto contrattuale e la vicenda che riguarda i nuovi dipendenti. Però a livello di immagine c'è stata una reazione abbastanza forte da parte dell'opinione pubblica, e soprattutto si è parlato, ed è un po' questo il tema di oggi e proprio il focus sul quale vorrei mettere l'accento, si è parlato molto delle competenze linguistiche e di ciò che oggi un operatore turistico deve o dovrebbe sapere. Allora, che cosa conta oggi per lavorare nel settore turistico? Quali sono davvero le peculiarità e i requisiti necessari?
Sì, ma innanzitutto va detto che il settore del turismo è molto molto diversificato. Si fa in fretta a dire turismo, ma poi il turismo raggruppa molteplici professioni. L'ha detto in precedenza anche Nadia, dipende proprio da che tipo di lavoro si svolge nel turismo, anche poi dalle competenze che bisogna avere. Perché si passa dall'alberghi, dall'impianto di risalita, l'ufficio di informazione, lì le lingue sono chiaramente fondamentali. Ci sono altri lavori invece dove penso che siano meno importanti e che sono altre qualità che sono proprio fondamentali.
E l'immagine, secondo lei, Caspar Weber, che dovrebbe dare il turismo ticinese, calcolando che, lo abbiamo sentito ancora ieri, lo abbiamo letto, che purtroppo in Ticino i pernottamenti sono in calo e lo scorso anno non è stato un anno molto felice, anzi.
Ecco, sì, l'immagine è chiaramente importante, però le discussioni che sono avvenute anche adesso sono molto regionali, sono rimaste nel cantone Ticino. Noi chiaramente non possiamo fare promozione con questo tipo di informazioni, dobbiamo dare immagine molto positiva. Per quello che riguarda anche i pernottamenti, per noi questo calo ce lo siamo aspettato, quindi non è assolutamente una sorpresa. Siamo ancora sui livelli del 2016 e siamo ancora in crescita rispetto al 2015, quindi il trend è ancora positivo. Questo lo dimostra anche i grandi investimenti che sono stati fatti in questo settore negli ultimi anni, e questo è fondamentale, quindi continuare a credere in questo settore che è in crescita, e non deve essere su un anno in cui, dopo un anno eccezionale, abbiamo avuto un calo che deve farci preoccupare.
Nadia Lupi, due sono le cose credo che sempre toccano e sempre riguardano il turismo. Il primo dato, la prima riflessione è che quando si parla di turismo spesso se ne parla con numeri, cifre, statistiche, dati che non sono molto confortanti. E la seconda cosa, la seconda riflessione è che un po' tutti sono esperti di turismo. Questo non vi lascia o non vi dà un po' di frustrazione a voi professionisti?
Allora, mi viene da sorridere perché effettivamente questo è un tema abbastanza ricorrente, sì, il fatto di comunque dover ogni mese essere confrontati con dei risultati percentuali statistici riferiti al mese precedente o all'anno precedente ci mette un pochettino, non di frustrazione, ma ci mette un pochettino a confronto con delle situazioni, con delle discussioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché effettivamente per fare una valutazione concreta, per veramente poter parlare di un risultato e per poterlo capire, bisognerebbe approfondire il tema, bisognerebbe non semplicemente mettere un titolo, ma mettere anche un contenuto in un discorso che comunque è complicato. Quello che ha detto prima Caspar vale anche per i risultati, il settore turistico non è tutto uguale, è un settore, è un gruppo di servizi molto concatenati tra di loro e in alcuni modi, in alcuni momenti anche interdipendenti, ma non sempre. Quindi anche in una situazione in cui magari il risultato globale è negativo percentualmente parlando e anche il numero definitivo rispetto al mese, all'anno o al momento insomma precedente di comparazione, può anche capitare che all'interno di questa cifra negativa ci siano però delle eccezioni magnifiche con dei risultati ottimi, e questo posso dire che per esempio è il caso della mia piccola regione per quanto concerne la comparazione 2018-2017, un 2017 che sappiamo essere stato eccezionale non perché il Ticino era più bello o più brutto di quello che è oggi, ma perché ci sono stati dei fattori che ne hanno condizionato fortemente il risultato, e guardando il 2018 che invece è andato meno bene, diciamo è tornato nella linea di quello che poteva essere un discorso fino al 2016, trovo comunque anche nella mia piccola regione due o tre chicche con degli alberghi o comunque delle strutture o dei musei o che hanno fatto dei lavori eccezionali e hanno addirittura superato il risultato del 2017. Quindi quello che è un po' peccato è che si parla del turismo in senso generale come se si trattasse di una cosa unica, perché non lo è, l'ho detto Caspar, ma lo ribadisco, e dall'altra parte se ne parla con dei titoli senza andare però veramente ad approfondire il contenuto. E questo non vale soltanto quando il risultato è negativo, ma lo stesso tipo di discorso lo si può fare anche per quando il risultato è positivo. Bisognerebbe capire che in questo...
Di quale turismo stiamo parlando?
Del turismo del quale parli tu, del turismo ticinese, del turismo come viene interpretato dalla gente quando parlano del turismo.
Però è vero che Nadia Lupi diceva i turismi sono diversi tra loro.
No,
è difficile parlare di un solo turismo quando si affronta il discorso turistico in generale, perché poi ci sono molte, molte chiavi di lettura, molte sfaccettature differenti.
No. Il turismo è un settore economico ed è un settore economico composto da una serie di attività che vengono svolte da imprenditori con obiettivi ma anche con prodotti diversi, e tutti questi prodotti insieme compongono l'offerta turistica di un cantone o di una regione. Quindi è il turismo.
Il turismo uno solo. Va bene, allora, turismo e competenze linguistiche, quanto è generoso il bagaglio di conoscenze richieste? Stiamo partiti dalla vicenda della ferrovia Monte Generoso per capire le conoscenze, per capire le competenze linguistiche soprattutto, perché si è parlato molto di competenze linguistiche richieste, competenze linguistiche che occorrono per lavorare nel mercato turistico, in particolare in questo caso per lavorare alla ferrovia Monte Generoso. Ovviamente sono benvenuti i vostri interventi e i vostri contributi su un tema che però ci porta ovviamente ad allargare il discorso su quello che dovrebbero sapere coloro che sono attivi professionalmente nel settore turistico o su quelle che dovrebbero essere davvero le peculiarità e i requisiti necessari. I numeri di telefono
0848 03 08 08. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Sulla A2 un veicolo in avaria provoca disagi tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud. La corsia di destra è bloccata.
(0848) 03 0808. WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Turismo e competenze linguistiche, ne stiamo parlando oggi a Mille Voci. Siamo partiti dalla vicenda che tutti voi ben conoscete perché l'avete letta e l'avete sentita sui media, quanto è generoso il bagaglio di conoscenze richieste, quindi siamo partiti dalla vicenda della ferrovia Monte Generoso. Nicola Colotti, sono diversi messaggi ovviamente su un tema così caldo, così sentito.
Sì, e vertono in gran parte sulla questione delle lingue, perché c'è chi dice ancora una volta, da quanto ho capito, scrive Luca, il romancio non è menzionato perché a parere di certe istituzioni non è rilevante, anche se la zona turistica più ampia della Svizzera si trova in territorio di lingua romancia. Però Luca si complimenta comunque per la trasmissione, così come un altro ascoltatore chiede del perché nella Svizzera tedesca si pretende tanto che noi si parli le lingue nazionali, e però poi nella Svizzera tedesca, dice, vado spesso sulle teleferiche della Svizzera tedesca, ma nessuno che parla italiano, e mi chiedo perché in Ticino si deve sapere tutte le lingue, nella Svizzera tedesca raramente ne sanno l'italiano. Credo che sia, ma è una questione annosa e fin troppo complessa.
C'è un altro messaggio che è arrivato adesso, che si lega ai tuoi, che hai appena letto, di Giorgio, che ci dice che ha trascorso diverse volte le sue vacanze invernali a Cramontana in un albergo a 4 stelle e il proprietario si guardava bene dal parlare in italiano, in tedesco, in inglese e via dicendo, solo ed esclusivamente in francese. Siamo i soliti ticinesi e dobbiamo cercare, proprio perché siamo ticinesi, di difendere la nostra italianità. Paese che vai, usanze che trovi.
Sì, detto...
Ci può stare?
Ci può stare. Ci poi può è stare. Una questione di masse critiche anche certo. A livello linguistico, insomma non si possono fare i conti senza tenere conto che cosa vale il Ticino rispetto alla Svizzera numericamente. Tuttavia aggiungerei un piccolo aneddoto, ne abbiamo parlato ieri con Antonio, che magari la dice lunga. Dopo dobbiamo essere noi bravi a, come dire, in qualche modo ad autopromuoverci, perché come ci ricordavamo ieri, sì. Una volta che mi sono fermato in un'area di servizio del Mendrisiotto e sono andato a bere il caffè e campeggiava una bella foto del Monte Pilatus. Mi sono detto, ma che senso ha?
C'è un problema. C'è un problema. Guerino e Giovanni, il pubblico ci chiama. Guerino, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Tanto per cominciare saluto le due ospiti che le conosco molto bene. No, io non volevo introdurmi nei problemi della ditta, perché sono problemi loro. Io parlo solo per le lingue, no? Ho conosciuto i gestori che c'erano prima in Generoso, parlo dei gestori che erano su nel 1900, che erano i famosi famiglia Clericetti. Quelli sapevano tutte le lingue, lo sapevano, io li ho conosciute bene, ho conosciuto il signore Regno, lui e la moglie, ho conosciuto il signor Peppino, lui e la moglie, ho conosciuto anche gli zii, che erano poi i fratelli del signore Regno, che era gente del 1800.
Che sapevano le lingue, grazie Guerino.
Ma parlavano le lingue
tutte,
perché
le lingue.
La lingua ci vuole in un albergo, ci vuole per forza. Adesso non si può più, adesso che il mondo è grande ma è piccolo.
Ecco, ma Guerino, ho una domanda per lei, ma anche il cuoco deve sapere il tedesco?
No, il cuoco, io parlo della roba di gestori e camerieri. Io non posso adesso andare dentro tanto nel problema. Io ho qui una cugina con me che ha fatto la cameriera per i Clericetti, non ha studiato niente, però le lingue le sa, e le sa ancora adesso.
Grazie Guerino, allora, buona giornata.
Grazie.
Buongiorno. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, grazie. Io voglio premettere subito che non sono uno specialista di turismo, però... da quanto ho sentito questa mattina, mi interesso di turismo perché lo devo fare, perché fa parte dei miei compiti, le dirò comunque alcune considerazioni, brevemente le devo fare. La prima, se noi andiamo a leggerci tutti i rapporti degli ultimi 20 anni sul turismo, che sia poi rapporti regionali oppure cantonali, riscontriamo sempre che quando le cose vanno male o è colpa del tempo o è colpa del franco troppo forte. Troviamo sempre, sempre queste indicazioni. Io direi che quello che si dovrebbe, a mio modestissimo parere, si dovrebbe fare è di cominciare a capire quale turismo vogliamo. Io le dirò che come conferenza dei sindaci del Malcantone stiamo facendo un tentativo abbastanza che sembra sia riuscendo, per cercare di attirare dei giovani nel Malcantone. Però noi abbiamo fatto una scelta per attirare i giovani. A me piacciono quelle belle brochure, quelle belle pubblicazioni, sono qualcosa di stupendo, quindi un complimento tutto a quelli che si danno da fare per questi lavori. Però oggi come oggi si deve forse capire che si deve fare un salto di qualità.
Quale turismo vogliamo allora, Giovanni? Lo chiederemo ai nostri ospiti.
Ma se noi vogliamo i giovani, dobbiamo utilizzare gli strumenti che attirano i giovani, perché i giovani delle brochure se ne fanno un baffo. I giovani li attiri con i social e li attiri specialmente... Noi stiamo installando una rete, si chiama, un termine tecnico, dei beacon, e mettiamo in rete tutto il Malcantone.
Bene.
Quando i giovani passano in bicicletta, a piedi, in macchina, entrano nei loro telefonini dei messaggi su quello che possono andare a vedere in quella zona.
Fantastico.
Ma questi sono i metodi a cui ci dobbiamo aggiornare. E io dico, bellissime le pubblicazioni, bellissime, ma guardate che giorni di queste cose proprio non gliene frega assolutamente niente.
Non lo so, grazie Giovanni. Silvia Crivelli Ghirlanda. Non gliene frega niente ai giovani di queste foto che oggi ci ha portato, di un turismo che va al di là del, diciamo così, del conosciuto, del noto, del famoso.
Ma non ci credo, cioè...
È giusto, dirà, ma i giovani tanto non sono interessati.
Allora, i giovani fruiscono di queste bellezze, di questi sguardi, di questi oggetti che si trovano sul territorio. È chiaro che è necessario fare in modo che loro possano, la loro attenzione possa essere attirata su queste cose. Il come lo si fa, chiaramente nel tempo è cambiato. Noi come museo abbiamo pubblicato questo libro piuttosto corposo, piuttosto pesante, sono quante pagine erano? 400 e rotte pagine ricche di fotografie, che sta bene lì nella biblioteca, sta bene letto con un tavolo davanti, su una poltrona. I giovani oggi sono attratti da altri sistemi di informazione, e qui chiaramente importante diventano le competenze che questi operatori turistici, questi attivi nel settore, acquisiscono attraverso le scuole specifiche.
Certo, però mi piacerebbe andare un po' sul concreto adesso. Il Monte Generoso, lei, Silvia Crivelli Ghirlanda, non è frustrata quando si va a vedere soltanto il fiore di pietra e non si va magari a vedere il museo, il suo museo, il Museo Etnografico della Valle di Muggio? Perché alla fine poi il Monte Generoso per tantissima gente è una cosa sola.
Sì, beh,
chiaramente... C'è tanto altro da vedere.
Esatto.
E si fa abbastanza per rinvogliare le persone a vedere quel tanto altro che c'è sul territorio.
Ecco, qui il discorso diventa il mettersi in rete. Cioè, noi come museo abbiamo lavorato e lavoriamo tantissimo con l'ente turistico, con Nadia Lupi, che si dà molto da fare per promuovere quelle che lei chiama le perle del Mendrisiotto. Per cui, ecco, abbiamo lavorato molto con la Monte Generoso e qui appunto bisogna unire le forze. In Vetta al Generoso, appunto, con l'apertura del Fiore di Pietra, sono giunti, se non mi ricordo male, sui 110.000 visitatori. Ecco, di questi 110.000 visitatori però pochi sono scesi, hanno messo, come si dice...
Esattamente, sono rimasti in alto.
Hanno messo, come si dice...
Hanno mangiato...
No, hanno messo la terra sotto i piedi, appunto, come si dice, e sono scesi per visitare gli alpeggi, per visitare le nevere, o addirittura per scendere fino a Cabbio a visitare Casa Cantoni, che è il centro informativo di questo museo che noi abbiamo concepito come territorio. Ecco, per cui chiaramente c'è ancora da fare parecchio, però diciamo, si è tutti consapevoli che questo territorio è unico, questo territorio ha dei valori che vanno promossi nel rispetto delle persone e nel rispetto dei luoghi, perché diciamo, una realtà come il Monte Generoso o come la Valle di Muggio non è una realtà che va bene per un pubblico veramente di massa. Ci vuole amore nel proporre questa conoscenza, amore e rispetto.
Amore, rispetto e passione. Nadia Lupi, già 20 anni fa, Mille Voci, il pubblico chiamava, le ascoltatrici, gli ascoltatori, e tutti dicevano: ma dobbiamo chiederci che turismo, quale turismo vogliamo. In 20 anni abbiamo capito quale turismo vogliamo.
Non lo so se l'abbiamo capito.
Perché già 20 anni fa si diceva così, ma quale turismo vogliamo in Ticino?
Sì, ma le discussioni se ne fanno tante, molto costruttive e anche con grandi competenze, perché poi ci sono veramente anche degli approfondimenti interessanti su molte tematiche. È che il turismo è fatto, come dicevo prima, di tantissimi servizi, è una catena di servizi. All'interno di questi servizi ci sono dei servizi che sono dei servizi come il nostro, che è un servizio che non ha uno scopo di lucro, non ha uno scopo commerciale, ma ha questo scopo di cercare comunque di essere antenna nel territorio, di mettere in rete, di lavorare con i partner che sono presenti nel territorio per cercare di supportarli e anche di magari fargli fare quelle riflessioni che effettivamente devono essere fatte in funzione del turismo che si vuole accogliere, proprio come dicevate voi. Ma in tutto questo discorso qui però chiaramente poi ci sono anche degli interessi dei singoli, ed è vero che noi parliamo spesso di meteo e di monete che oscillano quando si parla di problemi legati al turismo, ma anche a successo dell'ambiente turistico, perché nel 2017 non dobbiamo dimenticare che una parte del successo è dovuta a un'azione Raiffeisen, che è un'azione molto importante che viene fatta ogni 10 anni più o meno in Ticino, a un'apertura di Altransit, a una situazione di sicurezza in Svizzera che prevaleva su altre destinazioni, e quindi anche quando è in positivo può essere che effettivamente sono dei macro fattori che noi non possiamo condizionare, che influenzano il risultato. È vero tutto questo, ma poi ci sono le decisioni dei singoli imprenditori, ci sono le decisioni degli operatori del turismo, e l'operatore del turismo può essere un museo etnografico, può essere un ristorantino, può essere la Manciana a Scudellate, può essere la navigazione del lago di Lugano. Cioè, questi sono degli imprenditori del settore turistico che comunque con le loro attività, con le loro decisioni, con la loro visione del loro ambiente lavorativo e dei loro scopi di lavoro, influenzano chiaramente anche da una parte l'offerta al turista.
E però allora ci sono più turismi, Nadia Lupi, ci sono più turismi, perché c'è il turismo della Manciana di c'è il turismo della Manciana di Scudellate, che è un turismo di persone che vanno a Scudellate a bere il bianchino alle 6 di sera, e poi c'è il turismo del Fiore di Pietra. Sono due cose molto diverse per due pubblici e due clientele molto diverse, perché al Fiore di Pietra vanno probabilmente quelli che escono dal Foxtown, e a Scudellate andrà un altro tipo di persone.
No, non è così. Fosse così facile, sarebbe tutto molto più semplice anche dal punto di vista dell'organizzazione della gestione. Sappiamo invece che molto spesso colui che va al Foxtown poi magari trascorre la sua serata in un grottino alle cantine o sale alla Manciana.
Va anche alla Manciana, Nadia Lupi. Sentiamo Silvia Crivelli. Va anche alla Manciana, certo, quello che esce dal Foxtown e va a vedere il Fiore di Pietra.
Ma diciamo qualche veramente
onestamente
qualche eletto direi andrebbe alla Manciana, qualche vero conoscitore, però ecco non so se chi va al Foxtown va anche
il cinese che va al Foxtown sale anche alla Manciana. Caspar Weber, perché ormai dobbiamo cercare di dare spazio a tutti e c'è davvero tanto da dire e tanto da commentare. I giovani e il turismo che vogliamo, ne parlava prima l'ascoltatore Giovanni. Da una parte i giovani sono molto attirati da quei video che sono apparsi sui social, tipo il video molto bello sulla Valle Verzasca, il fiume eccetera eccetera, dall'altra parte poi ci sono le foto romantiche, sentimentali, che provocano emozioni di Silvia Crivelli Ghirlanda del Monte Generoso. Cos'è più importante per Ticino Turismo? Che tipo di turismo?
Questa è una bella domanda, gli ho risposto prima anche in parte Nadia Lupi. Noi proprio ci occupiamo molto molto spesso di questa domanda e cerchiamo proprio di collaborare poi con le regioni per trovare le giuste soluzioni, la nostra strategia proprio di marketing. Ma innanzitutto va detto che vogliamo un turismo di qualità, quindi un qualità che sia veramente in grado di generare un indotto per il nostro territorio. Quindi non puntiamo a voler fare tutto per tutti con un turismo di massa, questo sicuramente no, ma puntiamo sempre sempre alla qualità. Questo è veramente molto importante. Poi la parte nostra, il nostro mercato principale è ancora la Svizzera, il 60% dei pernottamenti arrivano ancora dal mercato, si può dire, interno svizzero. E qua è però importante sempre fare delle azioni molto molto mirate, anche qua il giusto prodotto per il nostro target definito. È proprio sbagliato voler sempre accogliere tutti dappertutto, quindi facciamo azioni molto molto mirate proprio sulla base poi di quello che è magari il periodo dell'anno, il nostro partner col quale collaboriamo, perché alla fine ci vuole sempre qualcuno sul territorio che accoglie il turista, quindi dobbiamo parlarci molto molto coi partner, e per ogni partner faremo delle azioni mirate o puntiamo a degli ospiti, turisti differenti.
Quindi questa è l'idea di Caspar Weber sui turismi, ma Nadia Lupi dice che c'è un turismo solo, quindi seguiamo.
No, io non ho detto quello, io ho detto che il settore turistico è uno in Ticino e deve essere considerato come un settore turistico composto da moltitudini di imprenditori che possono avere obiettivi diversi. E io mi riferivo semplicemente al settore turistico, non mi sono espressa, l'ha fatto adesso Caspar, in merito all'attitudine e al comportamento di coloro che vengono in Ticino, di cosa cercano queste persone. E prima, quando parlavo del fatto che la gente va al Foxtown e poi magari va veramente alla Mangiana a pranzo, a parte il fatto che effettivamente succede, perché noi siamo presenti con un info point e quindi abbiamo direttamente, è chiaro che non saranno mai le masse, perché comunque noi, come abbiamo detto, non
grazie
vogliamo le grandissime masse.
Silvia Ghirlanda dice grazie al cielo.
È giusto. Quindi il turismo di qualità anche in Valle di Muggio e non il turismo di massa. Non vogliamo gli autobus che arrivano a scudellate.
Le masse di persone. Silvia Ghirlanda, quando si parla di imprenditori e di imprenditrici nel settore turistico, questi termini le piacciono? Nadia Lupi ha parlato molto di imprenditori, la natura per fortuna non è imprenditrice. Non dovremmo venire in Ticino anche al di là degli imprenditori per vedere quanto di bello e di naturale offre il nostro territorio?
Sono parole un po' fredde, imprenditori, imprenditrice, però ecco, magari per capirci sono necessari. Prima si parlava di che tipo di turismo desideriamo avere. Ecco, sicuramente la qualità è fondamentale, per cui le competenze che, come dicevo prima, si acquisiscono attraverso le scuole specifiche sono fondamentali, che ti avvicinano anche alle tecniche moderne, che ti permettono di venire incontro, di rispondere ai desideri dei giovani turisti. Però ecco, poi ci vuole anche la conoscenza di quello che è l'oggetto o il luogo o il contesto nel quale si opera, e questo è, direi, almeno altrettanto importante delle competenze che si acquisiscono attraverso
questo
la formazione
fondamentale
specifica.
C'è una ascoltatrice, Paola, le competenze,
le conoscenze, e poi ecco anche il come questa conoscenza del territorio nel quale poi si opera vengono date, perché chiaramente il turista viene per conoscere non solo le specificità del territorio ma anche viverle, no?
Viverle di persona. Esatto. Dobbiamo andare un po' veloce perché c'è veramente tanto, siete in tanti, ci sono anche messaggi, Nicola Colotti.
Velocemente, allora, questioni legate all'economia, ma l'economia del turismo, perché qualcuno dice non è irritante andare in alcune zone sciistiche, per esempio, anche con certi ristoranti, trovare personale straniero che parla solo la propria lingua, con il muso lungo, dice il miglior biglietto da visita in questo caso è un bel sorriso. È una questione anche di economie, perché quando il personale bisogna andare a reperirlo, se non lo si trova sul territorio, dopo se ne pagano anche in parte le conseguenze. C'è una questione di accessibilità viaria, c'è Carlotta che dice, secondo me il Monte Generoso avrebbero dovuto trovare il modo di farci arrivare una strada circolare, dice ecco, idea che non è mai piaciuta.
Un'autostrada magari.
Autostrada, però pone la questione anche della accessibilità. Poi c'è la questione della visibilità. Fiorenzo dice, pensate all'episodio del famoso video della Valle Verzasca, che poi venne praticamente condiviso a milioni in internet. E pensate cos'è stata poi la conseguenza, però anche, aggiungo io, che poi sono arrivate frotte.
Le masse
di turisti. Allora, come fare a promuovere appunto, utilizzando appunto questi canali di comunicazione, evitando di ritrovarsi poi a una spettacolarizzazione potenzialmente pericolosa?
A proposito di masse, Silvia Crivelli, ci chiedono cos'è la Manciana. L'abbiamo citata più volte, abbiamo fatto una pubblicità incredibile.
Abbiamo sentito un intervento alla radio, Guerino è il...
Ecco, però spieghiamo al pubblico che non sa cos'è la Manciana, cos'è e dov'è.
La Manciana, non me ne voglia Piero e Guerino, è una stupenda bettola. È un ristorante che si trova in cima alla Valle di Muggio, dunque dove la strada dopo Muggio si restringe, per intenderci. E, è una locanda, è un ristorante familiare.
A scudellate.
Sì, che è molto accogliente e da visitare.
Basta pubblicità, lì difficilmente però arriverebbero o arriveranno i torpedoni pullman.
Per fortuna no.
Brano musicale, i numeri di telefono
0848 03 0808, WhatsApp 079 873 9825, SMS 955 parola chiave rete 1.
Selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong. 'Cause I'm putting down my story in a popular song.
I said I'm putting down my story in a popular song.
My title, I never was a model. I never was a scholar. But you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row. 'Cause my song is popular.
You hid during classes and in between them.
Dug me in the toilets, now it's you that cleans them. Trying to make me feel bad with the things you do. It ain't so funny when the joke's on you.
Ooh, the joke's on you. Got everyone laughing,
got everyone clapping. Ask him how come you look so cool. 'Cause that's the only thing that I learned at school. I said that's the only thing that I learned at school.
My problem,
I never was a model. Never was a scholar, but you were always popular. You were singing all the songs I don't know. Now you're in the front row, 'cause my song is popular.
È inevitabile che quando si parla di turismo, beh, si parla di tante cose, di tanti concetti, e poi ognuno ha un po' la sua idea. È come quando si è allenatori o commissari tecnici di una squadra di calcio, di una nazionale, tutto il paese di solito è commissario tecnico e tutti vogliono dirla loro e hanno un'opinione molto particolare, ma è giusto che sia così, perché effettivamente il turismo vive anche di emozioni. Siamo quasi in chiusura, ci avviciniamo alla chiusura, vorrei dare contenuto e dare concretezza con i nostri ospiti a un concetto un po' astratto che più volte è stato ripetuto nella trasmissione odierna. Turismo di qualità. Caspar Weber, in parole molto concrete, cosa significa?
Cosa significa? Allora, è proprio cominciamo a quello che magari cerca il nostro ospite, cercano i turisti. Innanzitutto cercano l'autenticità, quindi loro vogliono vivere un'esperienza che poi potranno anche raccontare. Vogliono vivere emozioni. Quindi innanzitutto turismo di qualità è proprio questo, saper dare delle emozioni, saper vivere, far veramente vivere delle esperienze, le esperienze poi di qualità, chiaramente, perché noi dobbiamo pensare che da noi il, diciamo, tutto il livello anche dei prezzi è molto più alto rispetto alla concorrenza, quindi come posso ottenere questo? Solo con un'offerta di qualità. Mi lascio ancora una battuta che mi ricordo del professore di turismo di Berna, quando frequentavo l'università, diceva che l'arte nel turismo, proprio per avere successo, è quella di saper mirare al cuore degli ospiti, però per poi colpire il borsellino. Lo vediamo, dobbiamo dare emozioni e poi l'ospite è disposto anche a pagare qualcosina di più, tornerà anche in Ticino e sarà soddisfatto. Non sarà più il prezzo, ma è la qualità e la sua esperienza che fa
la differenza. Nadia Lupi, cosa vuol dire turismo di qualità, brevemente?
Ma, secondo me il turismo di qualità passa attraverso quelle che sono le emozioni, l'accoglienza e quello che uno porta a casa con sé. Io sono d'accordo con quello che ha detto Caspar adesso. Molto spesso sono le sensazioni di avere avuto comunque qualche cosa di unico, il fatto di avere avuto l'occasione di incontrare persone vere, non per tornare sulla Manciana, ma questo può essere un buon esempio, cioè ci sono persone vere che lavorano e operano lì tutto l'anno e che possono essere considerate una bellissima esperienza come incontro da parte di chi ci va, perché non sono state costruite soltanto per il turista o per il turismo. E questo penso che sia un po' il modello che si cerca oggi come esperienza personale. Se io vado in vacanza, non voglio per forza di cose trovare qualche cosa che è stato costruito soltanto per attrarmi, ma voglio trovare anche qualche cosa di vero, di legato alla realtà del posto, di legato a delle persone che sono così come sono perché lo sono, ecco, non perché le hanno costruite apposta per me.
Non artificiale.
Non artificiale.
Silvia Crivelli Ghirlanda, oltre al dare emozioni, oggi tutti danno emozioni, vogliono dare emozioni, dal garagista al dentista, al ristoratore, all'operatore
turistico.
Questo
è particolarmente valido in abito turistico, è il modello,
vicino al microfono,
è il modello praticamente che oggi si propone, il dare emozioni.
Ma non è utile anche dare qualche conoscenza, qualche informazione, ecco, oltre alle emozioni, perché sennò rimane un po' astratto, ecco, anche il dare emozioni.
Per me qualità, complice la mia formazione di geografa, complice la mia attività di ricercatrice, per me qualità è contenuto. Dare contenuto significa praticamente far capire cosa c'è oltre quell'oggetto, perché quell'oggetto è lì, perché è specifico della Valle di Mugio. Quello che mi fa paura del turismo del giorno d'oggi è il generalizzare. Ogni luogo sembra uguale all'altro, no? E allora magari ci si rivolge alle emozioni, si punta alle emozioni. Ecco, la regione del Mendrisiotto, e io particolarmente la Valle di Mugio e il Monte Generoso, ha dei valori che sono unici a livello svizzero e in certi casi anche più in là, e bisogna farli conoscere, chiaramente con passione, con cuore, perché altrimenti il turista...
Poi i valori possono dare delle emozioni, però prima ci sono i valori. Grazie mille a Silvia Crivelli Ghirlanda, dobbiamo concludere. Grazie anche a Nadia Lupi, grazie a Caspar Weber. Anche la radio vi regala emozioni, ma soprattutto vi regala voci, vi regala programmi. Mille Voci ritorna ovviamente la settimana prossima, tutti i giorni a partire dalle 11 con Nicola Colotti. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e buon appetito.